Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Quest'oggi commemoriamo Ada Negri, poetessa nata a Lodi il 3 febbraio 1870 e morta a Milano l'11 gennaio 1945. Poetessa, scrittrice, insegnante italiana. La ricordiamo e sicuramente gli ascoltatori adulti insomma di una certa età la ricordano sicuramente, perché era inserita nei programmi scolastici delle scuole medie e anche delle scuole superiori. Ada Negri, considerata una poetessa importante, e quindi appunto la si studiava a scuola, è ricordata anche per essere stata la prima e unica donna a essere ammessa all'Accademia d'Italia. Ada Negri nacque in una famiglia umile, infatti lei scrive alcuni versi in cui racconta appunto queste sue origini umili: dell'umida Samberga, plebe triste ed annata è mia famiglia, ma un'indomita fiamma in me s'alberga. Ecco, poche parole estrapolate da un contesto più ampio, da una poesia più ampia, però dicono tutto sulle origini che lei stessa dichiara, le sue origini umili. La famiglia di Ada Negri, il padre Giuseppe era un vetturino, a quell'epoca c'erano i vetturini, non so, qualcuno se li ricorderà, non so se esistono ancora in qualche città turistica in particolare, frequentata appunto da turisti, tipo Roma, Milano, Firenze, se esistono ancora i vetturini. I vetturini erano i conduttori delle vetture, cioè delle carrozze a cavalli che servivano come taxi. I primi taxi, che non erano a motore, erano a cavallo, no? Trainati da cavalli, e quindi il conduttore di questi mezzi si chiamava appunto vetturino. E la madre Vittoria Cornalba era una tessitrice, si tesseva a mano la stoffa, la tela, sui telai, e c'erano appunto le tessitrici che lavoravano sul telaio per fabbricare queste stoffe, no? Lavoro pesante, lavoro piuttosto difficile anche per la posizione, no? Sempre curva sul telaio, che imponevano questi tipi di mestieri. La Ada passò l'infanzia nella portineria del palazzo dove la nonna Giuseppina, detta Peppina Panni, lavorava come custode presso una nobile famiglia, i poveri che erano al servizio ovviamente dei ricchi. Una nobile famiglia, la famiglia Barni, che era legata a un celebre mezzo soprano, Giuditta Grisi. Molti ascoltatori che sono appassionati di opera lirica ricorderanno questa Giuditta Grisi, mezzo soprano, no? Che doveva godere di una certa fama all'epoca, ed era appunto la nonna di Ada Negri, un governante di questa cantante, di questa artista. E sul rapporto tra la Grisi e la famiglia di Ada si costruirà il mito. È proprio il mito, possiamo dire così, dell'infanzia di questa donna. In portineria Ada, dove abbiamo detto che passava comunque il suo tempo, la maggior parte del suo tempo in questa portineria, rimaneva sola, studiava, leggeva, si interessava di letteratura, già era appassionata, no? e osservava il passaggio ovviamente delle persone che salivano le scale che si introducevano in questo androne e le osservava persone, gente un po' di tutti i tipi che poi lei descriverà nel romanzo autobiografico Stella Mattutina.
Andano tutti al suono della baiana. Vien di lontano un canto così accorato. È un minatore bruno laggiù entrato. La sua canzone partule esiliato. Cielo di stelle, cielo color delle mani. Tutto è lo stesso ciel del mio casolare, portami in sogno verso la patria mia, portami un cuor che muore di nostalgia. Nella miniera è tutto un bagliore di fiamme, piangono bimbi, spose, sorelle, mamme. A un tratto il minator da volto bruno dice agli accorsi, se ti tubato ognuno, io solo andrò laggiù che non ho nessuno. Nella notte un grido solleva i cuori, mamme son salvi, tornano i minatori, manca soltanto quello dal volto bruno, ma per salvare lui non c'è nessuno. Signor con la tua chimera, lascia la vecchia mamma il suo casolare e spezza la sua vita in una miniera.
Il padre di Ada Negri era purtroppo un alcolizzato e morì presto, lasciando la bambina all'età di appena un anno, insomma, e quindi dovette provvedere la madre a tutti i fabbisogni di questa bambina, lavorando duramente, e purtroppo Ada il padre non lo conobbe proprio, non ebbe un padre, perché morì appunto suo padre, che lei aveva appena un anno, e poté frequentare la scuola normale femminile di Lodi, ottenendo il diploma di insegnante elementare. E questo a prezzo di enormi sacrifici, appunto, da parte della madre, che comunque non voleva che la figlia crescesse ignorante e fosse costretta a dover fare un lavoro duro per poter vivere, come era capitato a lei. Le fece prendere questo diploma di insegnante elementare, proprio pensando che la figlia avrebbe potuto realizzarsi come maestra, fare un lavoro più attinente anche alle sue qualità di piccola intellettuale, perché già da bambina lei dimostrava queste capacità nei confronti della letteratura. Il suo primo impiego fu al collegio femminile di Codogno nel 1887. E l'esperienza di insegnamento cambiò, segnò la vita di Ada Negri, perché da lì, da questo contatto quotidiano e continuo con gli allievi, che la costringevano comunque a prepararsi, a leggere molto, iniziò a prodursi quella vocazione artistica che poi diventò per lei il suo lavoro principale, cioè il lavoro di scrittrice, di poetessa. Iniziò a pubblicare i suoi primi scritti in un periodico treves intitolato Margherita e su un giornale lodigiano, La Fanfulla da Lodi. In questo periodo compose le poesie poi pubblicate nel 1892 che hanno il titolo Fatalità, una raccolta, una silloge poetica dal titolo appunto Fatalità, ebbe un grande successo. Erano gli anni in cui comunque il libro di poesia si vendeva, la gente amava la poesia, la gente leggeva, la gente andava all'opera, amava l'opera lirica, amava la bella canzone, le canzoni sentimentali di allora. C'erano delle canzoni stupende, ma c'erano anche questi libri di poesia che comunque venivano acquistati anche da persone, diciamo, di poca cultura o persone anche non facoltose, perché la poesia appunto accompagnava le lunghe serate di quegli anni. Non c'era televisione, non c'era radio, c'era solo il libro, e sul libro, nel libro e con il libro si andava a letto e si leggeva alla luce di una tenue lampadina, le prime lampadine, e si leggeva la poesia. Quindi Ada Negri acquistò rapidamente una grande fama come poetessa, e questa fama fu talmente evidente, forte, che su decreto del ministro, dell'allora ministro Ferdinando Martini, le fu conferito il titolo di docente per chiara fama, pensate, cioè come una laurea ad honorem, no? Presso l'Istituto Superiore Gaetano Agnesi di Milano. Così Ada Negri si trasferì con la madre nel capoluogo lombardo.
Forse non c'è sui libri di scuola. Eppure la poetessa Ada Negri ha scritto: la luna stilla un suo pianto d'or nel mar di viola, tacite lacrime d'alba, tristezza di partir sola. Ad una le stelle sono scomparse lontano, tristezza d'aver camminato tutta la notte invano. Si piega sempre più stanca, affonda sempre più smorta, tristezza innanzi alla vita, sparire senza esser morta. Pur le conviene obbedire al sommo che la governa, nel vuoto che non perdona, tristezza d'essere eterna.
Fantasticare nel buio splendore, la luna si veste d'argento, il sole si sveste d'oro, la notte nel gran firmamento ci insegna. Baciamoci sotto le stelle. fiammelle e dolce sogno.
La servetta, tratto da Ada Negri, Le solitarie. Dallo squallido connubio d'uno spazzino pubblico, più lercio delle lordure che raccoglieva nei crocicchi suburbani, con una sarta da uomo che si era mezzo rovinata la vista sul lago, nacque un giorno una bambina. Non desiderata e non amata, supinamente subita, come la miseria che vuotava del sangue le vene della donna ancor giovine e curvava verso terra il corpo dell'uomo non ancora vecchio. Quella figlia di due deboli nacque brutta e crebbe brutta. A 12 anni, tozza di corpo e grossolana di volto, con occhi obliqui di giapponese rilucenti di calda bontà in una faccia sbozzata con l'accetta, ella sbrigava già tutte le faccende nell'umile casa. Scopava, rifaceva il letto grande e la propria cuccia, lavava in un mastello i cenci del padre e covava in un tepore di attiva tenerezza la precoce decadenza della madre canuta, sfasciata, quasi cieca. Indifferente a fortutto, fuorché alle trafitture artritiche che la facevano urlare di spasimo. Si spense la madre in un'alba novembrina fasciata di nebbia. Si spense alcuni mesi dopo il padre di sincope. Disparvero entrambi, come scompaiono di solito gli animali e i poveri, senza rumore, senza lasciar traccia. Anin aveva allora 15 anni. Raccolse la sua poca roba, vendette per un prezzo irrisorio il letto grande e il cassettone, si infilò al dito l'anello di similoro della povera mamma e andò a servire. Incominciò allora a disegnarsi sul duro sfondo di un lavoro indefesso il vero stile della vita di Anin. Ella aveva ricevuto in sorte, da natura, il genio dell'obbedienza gioiosa. Era nata serva, come uno nasce pittore, poeta, affarista o ladro. Sottomissione, devozione, pazienza, serenità nella fatica erano gli essenziali caratteri di quell'umile ma compiuto modello umano. Imparò presto, sotto la ferula d'una padrona meticolosa e dispotica, le più delicate, le più difficili, le più aspre faccende d'una casa borghese. Tirar la galera, lo spazzolone di ferro dei pavimenti incerati, senza farla urtare contro i piedi e gli spigoli dei mobili. Cucinare con arte e con economia, stirar la biancheria senza ingiallirla, rendere piatti e bicchieri lucidi come specchi senza incrinarli, rendere simili a loro gli ottoni delle maniglie e delle serrature senza aguzzar gli orecchi dietro le porte. Scacciar la polvere da ogni gingillo, da ogni angolo, da ogni nascondiglio della casa, con l'accanimento d'un nemico mortale, senza stancarsi mai di ripetere il medesimo gesto. Imparò presto anche 4 canoni importantissimi. Quando un abito è ragnato alle cuciture o ha stinto tutto il colore, lo si regala alla serva. Quando la frutta comincia ad andare a male, la si dà in fretta da mangiare alla serva. Quantunque stroncata dalla stanchezza e inebetita dal sonno, la serva deve rimanere alzata fino a mezzanotte in un angolo della cucina ad aspettare il ritorno dei padroni dal teatro. Mentre in sala da pranzo e in salotto Alla luce di tutte le lampade si chiacchiera e si gioca allegramente intorno al tavolino da tè o al vassoio dei liquori. La serva deve starsene quieta nel cantuccio presso i fornelli, abbassando la fiamma del gas per non fare spreco. E tutto questo non le pesò, né le fu doloroso. Era il suo istinto naturale, non avrebbe saputo fare altro. Anima obbediente, non già arida e chiusa. Ella nutriva in sé un umile ma irresistibile bisogno di amare. I suoi piccoli lucenti occhi giapponesi ridevano di un limpido raggio di simpatia per tutto e tutti, per la padrona arcigna, per il padrone burbero ed esigente, per il grasso e grosso amico di casa che veniva ogni sera a pranzo e non le dava mai un soldo di mancia, per il fornaio, per il lativendolo, per le scarpe che lustrava con ardore, per i rami che rendeva color di sole a furia del ranno, per il gatto tigrato, per la finestrella della cucina dove aveva posto a fiorire una povera cineraria in una cassetta di latta. Quegli occhi esotici, ingenui e gai la rendevano quasi bella, malgrado la sgraziata persona, la minuscola treccia color di ruggine attorcigliata sul cucuzzolo senza ombra di civetteria, il volto brutalmente martellato nella pietra. Passò il tempo, lento ed uguale. Anin era ormai una donna di 35 anni, nerboruta e pelosa come un facchino. Nella casa aveva assunto l'importanza, inavvertita ma assoluta, dell'aria che si respira, dell'acqua che si beve, del pavimento sul quale si cammina. Col suo modesto abito di rigatino scuro, con le sue pantofole friulane che le attutivano il rumore del passo, ella era dappertutto. Tutto faceva, a tutto si prestava, rimanendo pur sempre la Nin che la sera si eclissava quieta quieta in un cantuccio della cucina a sferruzzare calze, a rammendare strofinacci e lenzuola. A sposarsi non aveva mai pensato. Nessuno del resto aveva mai guardato Anin con turbamento o con intenzione, come si guardano le altre femmine. Apparteneva al numero di quelle donne che attraversano la vita in margine, ignare di avere un sesso, non avvertendone i languori e le inquietudini, non emanando il fluido che in molte brutte è assai più acre che nelle belle. La sua instancabile attività le bastava, ella era stata creata per essere serva. Quando andò a nozze la figliola dei suoi padroni, Liana, una fragile, diafana giovinetta, col viso troppo lungo, gli occhi troppo fissi, il profilo puntuto ed estatico di una Madonna del 300, ognuno trovò naturale che Anin la seguisse, fidata domestica. Liana non avrebbe mai conosciuto l'arte del comando. Era una silenziosa che stava ore ed ore appartata ed assorta. Tremava ad ogni rumore improvviso, impallidiva per ogni parola più aspra del consueto. Figlia di due despoti, la volontà pareva in lei cancellata. L'ingegnere Carmi l'aveva scelta per questo. Egli, così risoluto, intraprendente, per il mistero di fragilità che la rendeva preziosa, impenetrabile, quasi ambigua, per la parola in lei nascosta che ella non avrebbe mai osato dire. Anin l'adorava, l'aveva vista nascere, l'aveva aiutata a crescere, vegliata quando era inferma, accarezzata quando era triste. Il matrimonio di Liana fu in un certo modo il matrimonio di Anin. Mobili, tappeti, cortine, gingilli della nuova casetta vennero fatti segno dalla buona servente ad una specie di feticismo. Mai le passò per la mente che quelle leggiadre cose avrebbero potuto essere sue se la sorte fosse stata più generosa con lei. L'esser chiamata a custode di tali bellezze le piaceva. La esaltava come una missione, elucidarle, disporle, riordinarle, equivaleva nel suo semplice spirito ad averne il possesso. Il senso della proprietà, molto confuso in lei, univa vagamente il tarlato cassettone materno per poche lire venduto alla massiccia mobilia di noce scolpita, alle ampie lettiere di palissandro che ogni mattina le sue mani spolveravano, gelose, con piumino, strofinaccio e spazzola. Con l'andar degli anni ingrossò, si curvò, si appesantì insaccandosi, ma nel posare un panchettino sotto i piedi della languida padrona nessuna di certo avrebbe avuto tanta delicatezza di movimenti. Era giunta, a forza d'intuito e d'amore, a comprendere alla muta i desideri dei suoi signori da un cenno, un volgere di testa, un battere di ciglio, da un silenzio improvviso. L'ingegnere, furioso a volte come un temporale di luglio che romba, tuona, lampeggia per poi lasciare il cielo più sereno di prima, riusciva più spesso a calmarsi ascoltando una sommessa, sensata parola di Janin che davanti al tremante pallore, al genuflesso mutismo, all'annientamento morale di sua moglie. Liana Carmi, dopo aver messo penosamente al mondo un creaturina morta prima ancora d'esser nata, cadde in preda ad una malattia d'esaurimento che la ridusse nella trasparenza d'un cero e la tenne a lungo fra letto e lettuccio. Durante quel tempo di dolore, Janin dimenticò sonno, stanchezza, fame. Fu un'infermiera indicibilmente devota e senza mai dipartirsi dalla sua umiltà di serva. Le sue grosse mani incallite dalla granata, tagliuzzate dalla soda e dall'acqua bollente, ebbero nel rimuovere l'ammalata, nel ravviarle le lenzuola, nel disporre i guanciali, nell'offrire i medicamenti, una soavità, una leggerezza di tocco immateriale. Gelosa di suore e di infermiere estranee, la volle guarire lei, la sua signora, e questa guarì. Ma rimase come un fiore affidato alle cure di Janin, come una bambina alla quale ella rincalzava le coltri del letto la sera, mormorando «Buonanotte, madamin», con la stessa tenerezza che scalda il cuore delle madri. Invecchiando divenne quasi calva. Né volle mai saperne di parrucca. La sua testa nuda, d'un giallo leoso, solo coperta alla meglio sulla nuca da uno striminzito mazzocchio di capelli grigiastri, si era fatta più grottesca che mai. Nelle guance giallognole fiorite di bitorzoli, negli occhietti obliqui sfavillanti di gaia cordialità, nel naso camuso, gonfio per le libazioni, e giacché un difetto doveva pure averlo, povera Janin, ed era di amare il vino, mai però fino all'ubriachezza. Quando era un pochetto, solo un pochetto, alticcia, danzava in cucina un buffonesco e irresistibile fandango, cantando canzonette in un suo gergo tra francese e piemontese. E tutto finiva in una piruetta e in un ritornello. Hop là, vive la galette! Un'antica casa di campagna ereditata dall'ingegner Carmi alla morte della madre, placido asilo rustico, coi monti biellesi alle spalle e l'immensa digradante pianura davanti, formò la felicità degli ultimi anni di Janin. Vi si andava a passare inquiete l'estate e l'autunno. Vi erano pareti imbiancate a calce, pavimenti di mattoni rossi, balconate di legno, il pozzo in cortile, uno stanzone pieno di pannocchie dorate, di stacci e di corbole, e un denso pergolato d'uva di Sant'Anna che cacciava i suoi tralci dentro alle finestre. La semplice anima della serva si trovava meravigliosamente in armonia con quella semplice casa, con le incisioni a colori del Sacro Cuore di Gesù e Maria appese sopra un rametto d'ulivo ai capezzali dei letti a colonne, con gli armadi corrosi dal tarlo, con quel profumo di lare domestico aleggiante per le stanze che serbavano nei muri la sprigna fragranza delle mele cotogne. Ella stessa era un lare domestico, sereno e benevolo. In paese, un rozzo villaggio di contadini e tessitori godeva di indiscussa autorità. Si veniva da lei per consiglio, la si chiamava per aiuto. Nessun povero batteva in vano alla porta della quale ella era umile ma attenta custode. Anin distribuiva larghe elemosine di pane, d'olio, di farina, naturalmente con la roba dei padroni, confondendo anche in questo il senso della proprietà e la più evangelica santità d'intenzione. A 68 anni, ancora vigile e pronta, alzata alle 5 e coricata alle 23, una sola grazia chiedeva a Dio, quella di non affievolirsi in una lunga malattia di vecchiaia che l'avesse resa di peso ai padroni, ma di essere fulminata di schianto dalla morte bella, dalla morte improvvisa, sul posto della sua fatica. E Dio l'esaudì. In un pomeriggio di calura, nella cucina dove ronzavano alcune mosche, la vecchia sedeva sulla cassapanca presso il focolare spento lavorando la calza. Aveva finito di rigovernare, spazzato e innaffiato il pavimento, rimessi i piatti in ordine nell'alta rastrelliera di legno, riempiti d'acqua i rilucenti secchi di rame. I padroni riposavano nelle camere del piano superiore. Un gran silenzio era nella casa che pareva quasi abbandonata. Cullata dal ticchettio dei ferri, Anin riposava gli occhi sulle cose che amava. Le bonarie pareti brune, le tede d'ottone a tre becchi appesi alla caminiera, il ramo di lauro sull'architrave, la rocca e l'arcolaio in un canto, in memoria della massaia morta. L'uscio a vetri aperto sulla ringhiera raccoglieva nel vano una visione di pace infinita, un mare di verde in tre toni, ricco e lucido dei castagni, giallognolo dei noci, grigio delle betulle. E giù, giù, digradante a onde, finché terra e cielo andavano sommersi in una nebbiolina bluastra. Giorno di bucato, domani, pensava, più con l'istinto che col cervello, alzarsi alle 4, numerare la biancheria, il sapone alle donne. Ma dov'era? Dov'era il sapone? Uff, che caldo, che peso. Dov'era il sapone? Il fragile filo si spezzò nella sua testa. Le mani le caddero, contraendosi in grembo, la faccia illividita e contorta le si ripiegò sulla spalla sinistra. Rimase così, impietrita in una tragica bruttezza che la maestà della morte rendeva solenne. Si spense in lei l'ultima serva degna di questo nome. Anzi, finì con lei l'appellativo serva, nel suo significato più bello, più umano, di sommissione volontaria, di vigile serenità, di oscuro ma necessario lavoro compiuto con l'ardore di una vocazione, con la gioia organica di chi si trova in perfetta armonia col proprio destino. La cassapanca, sulla quale si irrigidì nell'estremo sonno, reca ancora la sua ombra, genio tutelare di semplici cose e di semplici affetti che nessuno comprende più.
Scende e si vende l'oscurità ed ogni ardiere con ansietà col sole che declina e scena all'officina suon di campane sonono allor come ferisce il cuore. Suona campana, suona, vien giù la sera. Torna cantando l'uomo dalla ferriera. Pensa ai suoi bimbi e canta alla sua casetta. dove una zuppa e un angelo che l'aspetta. Bacia una testa bionda e una chioma nera, come felice l'uomo della ferriera. Negli alti forni della città l'acciaio fuso sfavilla già, ma il fuoco traditore investe il forgiatore. Presto il compagno che muor laggiù nessuno canta più. Suona campana, suona, vien giù la sera, ma non ritorna l'uomo dalla ferriera. Come più triste il suono delle campane, mentre i bambini aspettano il babbo e il pane. Torna al balcone invano colei che spera, ma non è ritorno all'uomo dalla ferriera. Suona campana, suona, vien giù la sera.
Abbiamo ascoltato il racconto Una serva di Ada Negri, e da questo racconto si evince appunto quale sia stato e come sia stato intenso l'impegno di carattere sociale di questa poetessa. Abbiamo ascoltato Daniele Serra in una incisione del 1929, La Ferriera. Si parla di un uomo che muore sul lavoro, un incidente sul lavoro tragico che toglie la vita a un padre di famiglia. Ecco, sono ancora attuali purtroppo questi incidenti sul lavoro, e sono la cosa più terribile, la cosa più angosciosa che si possa immaginare, perché un uomo che perde la vita per lavorare, per mantenere la sua famiglia, è qualcosa che veramente non dovrebbe esistere in una società dignitosa. E una società, per essere dignitosa, dovrebbe cancellare completamente, per quanto possibile, la possibilità dell'incidente sul lavoro. Quindi la politica, il mondo della politica, dovrebbe controllare minuziosamente, far sì che vengano controllate minuziosamente tutte quelle che sono le componenti per garantire la sicurezza sul lavoro. Ed è di ogni giorno praticamente, pur essendo passati... Quanti anni sono passati, non so, dal tempo in cui fu scritta questo racconto, e dal tempo in cui Daniele Serra incise la bellissima Ferriera. È passato un secolo, insomma, le cose non sono migliorate, non credo che siano migliorate un granché. Nel 1896 Ada Negri sposa Giovanni Garlanda, un industriale tessile di Biella, e dopo poco nascerà la prima figlia, Bianca, che è ispiratrice di molte sue poesie, di molte poesie di Ada Negri, e successivamente nasce un'altra bambina, Vittoria, che però muore dopo un mese di vita. Purtroppo la mortalità infantile alla fine dell'Ottocento era ancora molto molto diffusa. Da questo periodo le sue vicende personali modificarono fortemente la sua poetica e le sue opere divennero fortemente introspettive e autobiografiche. Ecco che dall'impegno sociale si passa a un impegno più di carattere psicologico. Adanegri cerca di scavare, di capire se stessa come persona, se stessa come artista e anche se stessa come madre. Maternità viene pubblicata nel 1904 e anche Dal profondo, che è del 1910. Sono opere dove appunto Adanegri è introspettiva, cioè cerca di capire meglio la sua dimensione psicologica e il suo ruolo di donna e di madre. La separazione da Garlanda, il matrimonio non durò molto, insomma, venne nel 1913, anno in cui Adanegri si trasferì a Zurigo, dove rimase fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale e dove strinse amicizia tra gli altri con Fulceri, Paolucci, Di Calboli, e a Zurigo scrive Esilio, pubblicato nel 1914, opera con evidente riferimento autobiografico, e la raccolta di novelle Le Solitarie. E noi ricordiamo Adanegri soprattutto come poetessa, la poetessa dei tempi delle nostre scuole medie, perché l'abbiamo conosciuta soprattutto come poetessa, ma è stata, penso, molto impegnata e soprattutto molto, molto impegnata sul piano della narrativa, del racconto, no? Le Solitarie viene pubblicato nel 1917, un'opera moderna, attenta alle molte sfaccettature della tematica femminile. Ecco che anche Adanegri, come fu per Sibilla Aleramo, si impegna sul piano femminile, cerca di capire meglio quali sono le dinamiche, le problematiche del mondo femminile, entra dentro a queste dinamiche del mondo femminile, le descrive, le racconta. L'anno seguente esce Orazioni, raccolta di odi alla patria. Sono gli anni della guerra, no? Siamo in guerra, insomma. Dopo il 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale, che è una guerra terribile, terribile, combattuta sul fronte, che vede milioni di soldati macellati, proprio mandati a morire, giovani ragazzini, ragazzi mandati a morire. Come sono imbecilli le guerre, cari amici ascoltatori. Lei sente questo impegno civile, no? Nei confronti della patria, accompagnato all'avvicinamento alle posizioni mussoliniane. D'altra parte Mussolini stava ascendendo al suo successo politico in quel periodo, ma non aveva ancora dato segno di essere un dittatore o di aspirare a diventare un dittatore. È ancora un socialista, è un socialista molto impegnato, è un interventista, lo sappiamo, comunque è un socialista molto impegnato e molto impegnato anche sul piano proprio del mondo del lavoro, di tutto ciò che comunque erano le componenti che avvincevano la mente di Adanegri. Dal 1915 si attraccia della sua presenza a Lodi attraverso la corrispondenza con l'attrice Paola Pezzaglia, interprete sulle scene della sua poesia. Sì, perché la poesia di Adanegri diventa anche un fatto teatrale, no? Diventa un oggetto di culto per attrici che volevano esibirsi e interpretare la poesia di questa poetessa, di questa scrittrice.
Mentre la notte scende col suo mistero sulle rotaie braccia del mondo intero, che ricongiungono villaggi e città, il treno passa e come folgore va, lascia fuggire un ed un pensiero, una promessa al cuore che attenderà. Fischia sulle rotaie la vaporiera, lieto è chi scende triste di valore d'an. Ma un uomo vegli e scruba lungo la via, senza gaiette, senza malinconia, brucia il suo volto al fuoco delle caldaie. Ferro delle rotaie, brilla la mina sotto la galleria, dove dovrà passare la ferrovia, un altro varco e poi la luce verrà, ma tutto frana e chi più scampo non ha. Muore aspettando un sogno di bramosia, un desiderio il treno che avanzerà. Fischia sulle rotaie la vaporiera, tutti i compagni il sole saluterà. Ma con il cuore stanco senza parole, pensano a chi già mai rivedrà il sole. Forse una sposa, un bimbo li attende a sera, ma non importa, passa la vaporiera. Quanti eroi caddero un giorno dove passiamo noi.
Ecco, siamo in chiusura, cari amici ascoltatori. Voglio leggervi qualcosa di molto semplice di Ada Negri, che ci ricorda i tempi della scuola, addirittura della scuola elementare, perché si studiavano le poesie di Ada Negri anche alle elementari, quelle più semplici. Abbiamo parlato di questa donna impegnata sul piano sociale, una donna combattiva, estremamente sensibile, ma era anche un temperamento così semplice, un temperamento che in qualche modo si riferiva alla poesia come qualcosa da raccontare, proprio una specie di favola che si doveva raccontare ai bambini, come questa: cade la neve sui campi e sulle strade, silenziosa e lieve, volteggiando la neve cade, danza la falda bianca nell'ampio ciel scherzosa, poi sul terren si posa, stanca, in mille immote forme, sui tetti e sui camini, sui cippi e sui giardini, dorme. Tutto d'intorno è pace, chiuso in oblio profondo, indifferente. Il mondo tace. La madre, vedova, lavorò senza riposo per la bambina sua, per quel suo bene unico, dallo sguardo luminoso. Per essa sopportò tutte le pene, per darle il pan si logorò la vita, per darle il sangue si vuotò le vene. La bimba crebbe come una fiorita di rose a maggio, come una sultana dalla materna idolatria blandita. E così piacque a un uomo quella sovrana beltà, che al suo desio la volle avvinta e sposa e amante la portò lontana. Batte or la pioggia, dal rovaio spinta i vetri della stanza solitaria ove la madre sta tacita, vinta. Schiude essa i labbri quasi in cerca d'aria, ma pensa, la diletta ora è felice e bianca al par di statua funeraria quella sparita forma benedice. Ecco, cari amici ascoltatori, chiudiamo questa prima trasmissione dedicata ad Ada Negri con queste due poesie, una assolutamente semplicissima e poesia che si leggeva, si imparava a memoria al tempo delle scuole elementari, l'altra una poesia un po' più adulta, autobiografica, parla di sua madre, parla dei sacrifici della sua mamma che le sono rimasti nel cuore, e anche questa devozione e anche questa specie di ringraziamento perché è grazie a questa madre, a questa madre che la fece studiare, l'aiutò ad essere una donna importante, a realizzare la sua vita in maniera completamente diversa da quella che fu appunto la vita della madre, una vita di sacrifici duri di lavoro. E abbiamo capito quanto Ada Negri, riguardo al problema sociale, al lavoro duro, al sacrificio delle donne, ma non solo delle donne, nel mondo del lavoro a quel tempo, sia stata impegnata come intellettuale, anche dal punto di vista politico. E abbiamo chiuso con queste due poesie, una semplicissima, una poesia delle scuole elementari, l'altra un pochino più complessa, una poesia appunto che lei ha dedicato a questa presenza femminile che l'accompagnerà per tutta la vita, la madre, sua madre. Il padre, abbiamo detto, non lo conobbe mai, e quindi questa devozione, questa riconoscenza nei confronti della sua madre. E con questo chiudo, perché siamo fuori tempo, e vi do appuntamento alla prossima trasmissione, dove ci soffermeremo ancora sulla vita, su dettagli della vita di Ada Negri, e leggeremo ancora molte poesie, perché sono molte le poesie di Ada Negri, e alcune avrò piacere di leggervele. Un caro saluto da Sandro Alba e alla prossima.
Avete ascoltato Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Thank you.